6 di sera.
Battute a sfondo sessuale, commenti inopportuni, domande fuori luogo anche durante i colloqui. E questo è il quadro che emerge da uno studio commissionato dall'ente ospedaliero cantonale a un'avvocata di Lugano. 3 medici del reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano sono stati sanzionati per i loro comportamenti. Con un'esperta tenteremo di capire quanto casi del genere sono ancora diffusi nel mondo del lavoro, quanto sono gravi e cosa si può fare. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha usato parole dure oggi nei confronti dell'Unione Europea, ha criticato i dazi sull'acciaio che colpiscono l'industria svizzera e le indennità per pagare la disoccupazione ai frontalieri. E a proposito di dibattiti, sta facendo discutere il coinvolgimento di altri 2 consiglieri federali, Elisabeth Bomma-Schneider e Beat Jans, nella campagna elettorale No a una Svizzera da 10 milioni. E allora proveremo a capire quanto i membri di governo possono esporsi senza violare la collegialità. Per la cronaca internazionale ci occuperemo del dramma dei sub alle Maldive con la morte di un sommozzatore impegnato nelle ricerche e analizzeremo la situazione di Cuba, dove il blocco petrolifero statunitense continua a produrre gravi conseguenze sulla popolazione. Washington continua anche a esercitare pressione sulla classe dirigente. Allora sentiremo un'analisi e una testimonianza. Poi ci occuperemo di una realtà culturale ticinese che potrebbe avere i mesi contati. Parliamo di Casa Azul a Gordola.
Sappiamo che esistono varie soluzioni. La cosa che manca attualmente è una risposta da parte del comune. Può dire effettivamente se c'è o meno la possibilità di andare avanti. Senza questo non abbiamo grandi speranze.
La voce di Mattia Bisi, che di Casa Azul è il responsabile. Allora, questo era il sommario di 6 di sera. Tutto è pronto. Possiamo iniziare. Apriamo questa edizione, come detto, con una notizia che arriva dal Ticino, con le sanzioni inflitte a 3 medici del reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. A motivare queste sanzioni ci sono le ripetute battute a sfondo sessuale e i commenti espliciti che i 3 rivolgevano a colleghi in formazione durante i colloqui, ma anche in sala operatoria. Marcello Ierace, mi hai raggiunto in studio. Com'è emersa questa vicenda?
La questione era venuta a galla un anno fa grazie ad una serie di testimonianze raccolte dal quotidiano La Regione, in cui si parlava appunto di molestie e di un clima autoritario che alcuni medici avevano instaurato all'interno appunto del reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. Il caso era poi stato rilanciato dalla politica con un'interrogazione del gran consigliere dei Verdi Marco Noi, atto parlamentare a cui il governo ha risposto negli scorsi giorni confermando in pratica i fatti.
Ecco cosa dice il Consiglio di Stato nella risposta.
Dice che effettivamente c'era qualcosa che non funzionava all'interno di quel reparto e la conferma arriva da un'indagine svolta dall'avvocata Raffaella Martinelli Peter e commissionata dallo stesso ente ospedaliero cantonale. Sono state raccolte diverse testimonianze e alla fine l'EOC ha deciso, come detto, di sanzionare 3 medici, ma come ci ha spiegato il direttore dell'ente Glauco Martinetti, si farà anche altro.
Abbiamo nuovamente specificato meglio nel nostro codice di condotta, codice etico, codice deontologico, quali sono i limiti che non bisogna oltrepassare e di ulteriormente trattare il tema dell'integrità personale attraverso delle formazioni a tutti i collaboratori dell'ente, proprio visto l'importanza del tema.
Martinetti, che ha anche però ricordato come questi siano dei casi isolati e come il sistema di segnalazioni, che garantisce il totale anonimato delle fonti, si sia dimostrato efficace.
Noi abbiamo creduto alla versione della dottoressa, che così mostrava dei malesseri di quello che erano le relazioni all'interno di questo reparto, e quindi credo che abbiamo agito veramente molto velocemente e in modo anche ottimale.
Il sistema di segnalazioni quindi a quanto sembra funziona, almeno all'interno dell'ente ospedaliero cantonale, però conferma come certi atteggiamenti, certi comportamenti persistano anche in ambito lavorativo, e ce lo conferma Nora Iardini Crocitorti, condirettrice di Equilab, l'associazione che si occupa di pari opportunità. Tu oggi, Marcello, l'hai contattata, sentiamo dunque l'intervista.
La stupisce ancora una notizia del genere?
No, non mi stupisce, perché nelle realtà che vediamo questi comportamenti capitano molto spesso, quindi purtroppo dirlo è brutto, è abbastanza la normalità.
Forse ci si aspetterebbe un po' più di sensibilità in questo settore, o invece è una problematica che si registra spesso nel settore sanitario?
Ma forse è un settore in cui viene un po' di più da fare scherzi e battute, vista la serietà dei temi che si affrontano, però ecco, gli scherzi e le battute non devono riguardare questi temi riguardanti la sessualità e quindi creare un clima tossico e sessista.
I medici sono stati sanzionati, si procederà a un percorso legato alla formazione. Secondo lei sono procedure sufficienti?
Ma sono procedure che devono essere fatte con regolarità. La formazione, appunto, è proprio una di quelle 5 misure che la SECO prevede. Da sola non basta, serve la formazione di tutti i dipendenti, quindi proprio capire cos'è una molestia sessuale, perché ancora oggi, quando facciamo alcune di queste formazioni, i dipendenti dicono: ah, ma allora non si può proprio più dire niente sul posto di lavoro? E la risposta è: sul posto di lavoro no, certe battute, certi commenti non vanno fatti. Quindi è giusto fare la formazione, lo dovrebbero fare tutte le aziende, e poi avere i canali appositi per fare in modo che, appunto, se uno di questi comportamenti indesiderati accade, si possa segnalare, perché appunto le aziende non possono liberarsi con l'idea che non hanno ricevuto la segnalazione o non ne erano a conoscenza. Quindi devono avere delle misure, dei canali di segnalazione che permettono, appunto, di poi fare le inchieste e agire a seguito di queste segnalazioni.
Perché appunto qui si parla di battute, domande intime, queste vanno classificate come molestie.
Sì. Diciamo che le molestie sessuali possono essere battute, possono essere non solo comportamenti fisici. Spesso si pensa che le molestie sessuali sono palpeggiamenti, sono attività fisiche. Invece no, già le battute sessiste, battute di questo tipo, sono molestie sessuali.
L'OC dice verranno specificati nelle proprie linee guida del personale quali sono i limiti che non vanno superati. E quindi è ancora necessario farlo?
Sì, bisogna proprio specificare quali sono i comportamenti che non vengono tollerati, anche perché appunto una delle prime misure che la SECO dice che bisogna adottare è quello proprio di dichiarare che non si accettano questi comportamenti. Quindi serve un regolamento, una direttiva per il personale in cui si indica quali comportamenti non vengono tollerati e le misure che vengono prese. Quindi il fatto che ci sia un po' un'inchiesta, e che poi, importantissimo, è che i dipendenti vengano sanzionati effettivamente.
Ecco, le sanzioni sono efficaci?
Le sanzioni sono efficaci, ma devono essere capite, nel senso che deve essere ben chiaro qual è il comportamento che non viene tollerato, anche per i colleghi, per chi assiste.
Come si fa a ristabilire un ambiente sereno dopo una situazione del genere?
Di solito le sanzioni servono proprio anche per questo, quindi fare in modo che questi comportamenti non accadano di nuovo e si capisca che questi comportamenti erano inadeguati. Se ciò non avviene, ci sono delle misure come delle mediazioni o dei corsi o dei supporti di counseling, quindi ci sono diverse misure che si possono attuare.
Era Nora Iardini Crocitorti di Equilab, intervistata da Marcello Irace. Cambiamo tema ora, occupiamoci dei rapporti tra Svizzera ed Europa. Oggi infatti il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha usato parole dure nei confronti dell'Unione. Non gli vanno giù in particolare i dazi sull'acciaio, che colpiscono anche l'industria svizzera, e giudica poco propizie anche le discussioni sulle indennità per disoccupazione da pagare ai frontalieri. Temi scomodi che Parmelin non si aspettava in questa fase, che in fondo è dedicata al dibattito sui nuovi accordi bilaterali. Sentiamo Alain Krameri.
Capita raramente in Svizzera che un membro del governo usi toni così duri.
Was ich bis jetzt gelesen habe, ist nicht akzeptabel für die Schweiz. So muss man jetzt Lösungen finden.
È inaccettabile quanto letto finora. Guy Parmelin parla Radio SRF dei dazi europei sull'industria dell'acciaio. Bruxelles vuole così tutelarsi dalla concorrenza cinese, ma come effetto collaterale colpisce anche la Svizzera, e al momento non sembra disposta a concedere eccezioni a Berna. Il presidente della Confederazione invece vuole soluzioni.
Wir können auch sagen, okay, wenn es nicht akzeptabel ist, was sie uns offerieren, wollen wir Kompensation in anderen Bereichen.
E se non è possibile trovare un accordo sull'acciaio, allora è pronto a esigere compensazione in altri campi. Toni particolarmente duri che Parmelè sostiene d'aver usato anche con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un incontro di persona.
Ich habe Klartext mit Europäische Union Präsidentin Frau Ursula von der Leyen.
Dice d'essere stato chiaro con lei spiegandole che l'industria dell'acciaio è molto integrata sul continente, ad esempio nel settore aerospaziale. Danneggiare quella svizzera sarebbe quindi un autogol, controproducente anche per l'Unione Europea.
Und das kann kontraproduktiv für sie sein.
Ma l'acciaio non è l'unico tema che sta irritando Parmelè sull'asse Berna-Bruxelles. C'è anche la volontà dei paesi europei di far pagare le indennità di disoccupazione dei frontalieri prevalentemente dai paesi in cui hanno lavorato e non più da quelli di residenza. La Svizzera non sarebbe obbligata a riprendere automaticamente il principio, ci vorrebbe però una decisione del cosiddetto comitato misto, dopo una discussione potenzialmente accesa, visto che per le casse dell'assicurazione disoccupazione della Confederazione si stimano uscite supplementari da 600 a 900 milioni di franchi l'anno.
Ich bin vor allem überrascht.
Parmelè è sorpreso in particolare che questi dossier siano diventati d'attualità ora. Svela che con l'Unione Europea era stato concordato un periodo senza nuovi elementi di insicurezza per non intralciare il dibattito sui bilaterali 3 che è in Parlamento fino a un eventuale referendum. Invece ora eccone due in poco tempo.
In einer kurzen Zeit zwei heikle Fragen, die kommen.
In realtà anche la misura sulla disoccupazione dei frontalieri, così come per quanto riguarda i dazi sull'acciaio, non è mirata contro la Svizzera.
Das kommt parallel.
Ma sono discussioni ora parallele al dibattito sui bilaterali e ciò certo non aiuta, conclude Parmelè.
Ich kann nur sagen, das hilft nicht.
Non aiuta il Consiglio federale. Ciò che Parmelè invece non dice è che questi sviluppi possono invece aiutare sì il suo partito, l'UDC, in prima fila nel combattere l'aggiornamento e lo sviluppo degli accordi bilaterali sulla base del negoziato degli ultimi anni.
E intanto è destinata a scaldarsi ulteriormente la campagna sull'iniziativa UDC no a una Svizzera da 10 milioni in votazione il 14 giugno e questo per le uscite di due consiglieri federali, l'ultima ieri sera a Soletta in occasione della consegna del Gran Premio Svizzero di letteratura da parte di Elisabeth Bohm-Schneider e ciò dopo le recenti critiche al suo collega e titolare del dossier Jans. Allora, Giampaolo Driussi, iniziamo però dall'ultimo episodio.
Sì, nel suo discorso alle giornate letterarie di Soletta, Bohm-Schneider ha elogiato la vincitrice del premio, Corinne de Sarzin, e tra riferimenti e metafore ha citato anche un suo passaggio, un passaggio dell'autrice, in cui si dice «il mondo è un uovo fresco, sempre pronto a rompersi», fine della citazione, collegando poi questa frase anche alle conseguenze che comporterebbe per il nostro paese un sì all'iniziativa.
Passaggio che non è passato inosservato tra i promotori dell'iniziativa proprio mentre sta facendo parlare di sé anche Beat Jans.
Sì, la stampa d'Oltralpe evidenzia l'enfasi usata in alcune occasioni dal capo del Dipartimento Giustizia e Polizia. A Basilea, Jans, passando davanti all'ospedale universitario, avrebbe per esempio detto che in caso di sì l'istituto andrebbe chiuso da un giorno all'altro. In realtà molti impiegati sono sì stranieri, ma non dovrebbero andarsene in caso di approvazione dell'iniziativa. A Lucerna, invece, sempre lo stesso Jans ha avvertito che il calcio svizzero finirebbe in fuorigioco, compreso l'FC Lucerna. In fuorigioco c'è però finito lui, perché ben 17 giocatori sono cresciuti nelle giovanili. Allora, c'è qui una prima notizia non verificabile, stando alla quale il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, lo avrebbe redarguito, invitandolo ad attenersi alle regole della sobrietà e della proporzionalità. La seconda notizia è che la Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale, riportano i media, si occuperà della questione.
E non sarebbe la prima volta che la comunicazione del governo finisce sotto la lente dell'alta vigilanza parlamentare.
Esatto, 3 anni fa un rapporto ha definito solo parzialmente adeguata la comunicazione da parte del governo dopo aver analizzato 2 referendum e 2 iniziative. Molto avevano fatto parlare alcune uscite di Karin Keller-Sutter contro l'iniziativa per imprese responsabili, uscite più da campagna che informative. Il governo aveva respinto le critiche della gestione, ma aveva anche accolto alcune raccomandazioni e verosimilmente ci sarà ora da appurare se anche le linee guida nel frattempo riviste sono state nuovamente infrante.
Gianpaolo, chiudiamo allora tornando al punto di partenza. Elisabeth Bohm-Schneider intervenuta su un dossier non suo e in un contesto che non ha a che vedere con l'iniziativa UDC. Forse si può dire che certi dossier, per la loro importanza, sembrano mettere a nudo la sensibilità politica di alcuni consiglieri federali.
Allora, appelli reiterati e accorati alla popolazione non sono una novità, da Doris Leuter, da Albert Rösti, passando per Ueli Maurer, gli esempi non mancano. Le uscite fuori campo sono invece meno frequenti. Su un altro tema particolarmente caro al governo, è però successo proprio di recente, con un altro consigliere federale, si tratta di Martin Pfister, che a un evento a Ginevra, lui, ministro della difesa, si è messo a difendere i nuovi accordi con l'Unione Europea.
Era Gianpaolo Driussi da Berna, ora passiamo all'attualità estera, perché continua a far discutere l'incidente avvenuto giovedì alle Maldive. C'è infatti una vittima in più, un sommozzatore delle forze di difesa nazionali, un militare maldiviano, insomma, è morto durante le operazioni di ricerca dei sub italiani dispersi. Con 6 morti totali, è la tragedia subacquea più grave nella storia dell'arcipelago indiano. Ma andiamo con ordine con le notizie delle ultime ore con Veronica Lippi.
Sì, la notizia più rilevante, l'anticipavi tu, è sicuramente la morte di un sergente dell'esercito maldiviano che partecipava alla missione di recupero. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, è stato trovato in gravi condizioni dopo essere riemerso e poi è morto in ospedale. Si ipotizza una risalita troppo rapida o un problema durante la procedura di decompressione. Va ricordato infatti che quando ci si immerge in profondità bisogna risalire lentamente e fare delle pause a diverse quote per evitare embolie.
Nel frattempo i corpi dei sub italiani sono stati recuperati?
No, siamo ancora fermi a 1 su 5, gli altri 4 non sono ancora stati ritrovati. Lo ricordo, si erano immersi giovedì mattina in grotte a oltre 50 metri di profondità, tra di loro una professoressa dell'Università di Genova che lavorava proprio alla salvaguardia dell'ecosistema marino, anche se questa particolare immersione non aveva scopi di ricerca fatti in collaborazione con lo Stato maldiviano. Erano comunque tutti sub molto molto esperti e attenti. Vorrei sottolineare che l'unico cadavere recuperato è quello del capo barca, anche lui appassionato sub e istruttore, che è stato ritrovato con la bombola scarica, quindi completamente vuota. L'ipotesi è dunque che il gruppo sia rimasto bloccato nelle grotte e abbia finito l'ossigeno.
Ecco, è sempre delicato attribuire delle colpe in questi casi. Quello che sappiamo è che è stata aperta un'inchiesta.
Sì, lo hanno fatto le autorità maldiviane che, come spiegano alcuni giornali locali, dovranno verificare le certificazioni dei subacquei, i loro brevetti, insomma, le misure di emergenza della crociera e le attrezzature utilizzate. L'aspetto più problematico è però quello della profondità della spedizione. Le normali immersioni per turisti, per legge, nelle Maldive possono raggiungere al massimo i 30 metri e la barca aveva un'autorizzazione solo per immersioni di questo tipo, immersioni di tipo ricreativo. La serie di grotte dell'atollo di Vavu si apre invece a circa 45 metri per poi inabissarsi ulteriormente. Ed è interessante a questo proposito la testimonianza di uno dei più noti submaldiviani, raccolta dall'agenzia ANSA, che dice che quello è un ambiente estremo, molto insidioso, anche per mozzatori super esperti. Shafraz Naim, questo è il suo nome, è sceso molte volte in quelle grotte, ma sempre con la giusta miscela di gas e con l'attrezzatura adeguata perché sapeva di affrontare grossi rischi. Ecco, resta da capire se giovedì c'erano tutti i requisiti per un'immersione così impegnativa.
Era Veronica Alippi in diretta per gli ultimi aggiornamenti riguardanti la tragedia dei sub alle Maldive. Ora spostiamoci a Cuba. Cuba che continua a subire la stretta del blocco petrolifero attuato da Washington, con ripercussioni notevoli, blackout infiniti, penuria di benzina, condizioni di vita molto difficili. Negoziati sono in corso tra Stati Uniti e L'Avana e proprio questa settimana il direttore della CIA si è recato sull'isola. Laura Daverio, nostra collaboratrice sulle questioni cubane, che cosa sappiamo di questi incontri e che accordo stanno cercando di raggiungere le due amministrazioni?
Giovedì scorso il direttore della CIA John Ratcliffe è stato a L'Avana. Solo il giorno prima il ministro cubano dell'energia aveva dichiarato che l'isola ha esaurito le riserve di petrolio. In particolare Ratcliffe avrebbe incontrato Raúl Guillermo Rodríguez Castro, uno dei nipoti di Fidel Castro, a lungo guardia del corpo di Raúl Castro, che oggi ha 94 anni ed è ancora considerato molto potente. Le intenzioni espresse da Washington sono tutt'altro che chiare. Si continua a parlare di voler cambiamenti politici radicali. Allo stesso tempo le trattative sembrano avvenire proprio con l'establishment cubano, con la generazione più giovane. Giovedì stesso il segretario di Stato Marco Rubio ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero accontentarsi di ampie riforme economiche rinviando eventuali cambiamenti politici a un secondo momento. Secondo una recente fuga di notizie, inoltre, un procuratore del sud della Florida vorrebbe incriminare Raúl Castro per l'abbattimento nel 1996 di due aerei dell'organizzazione statunitense Brothers to the Rescue, che aiutava cubani che volevano raggiungere gli Stati Uniti, anche entrando in spazio aereo cubano, e in quell'episodio morirono 4 persone. L'approccio americano sembra quindi ricordare quanto si è visto in Venezuela, certo con modalità diverse, ma puntando a una vittoria politica che permetta il controllo attraverso rappresentanti del potere esistente. Da parte cubana già da mesi è stata aperta la possibilità di investimenti economici. Sul piano politico però la linea resta ferma, nessun cambiamento al vertice. Però c'è anche da ricordare che la posizione dell'Havana è molto debole, perché il paese è ormai al collasso.
E a livello internazionale, quali sono i paesi che sostengono o cercano di sostenere Cuba?
A livello internazionale prevale il timore di uno scontro diretto con gli Stati Uniti, che continuano a esercitare forti pressioni economiche e anche minacce militari nella regione. E in questo contesto molti paesi evitano di esporsi apertamente a favore di Cuba. Il Messico, che fino all'anno scorso era il principale fornitore di petrolio, ha bloccato queste forniture dopo nuove minacce di dazi da parte del presidente Trump. Ha preferito non assumersi rischi maggiori, pur continuando a inviare aiuti umanitari. La Russia è l'unico paese che è riuscito a inviare una fornitura significativa di petrolio, avrebbe dovuto continuare, ma sembrano esserci nuovi blocchi. Altri paesi come la Cina, che da anni gioca un ruolo molto importante a Cuba, continua a fornire aiuti, ma non si espone direttamente al fianco dell'Havana. Un ruolo importante è quello del Vaticano, che in passato aveva già contribuito all'apertura delle relazioni diplomatiche tra Cuba e l'allora amministrazione Obama a Washington, però in generale i paesi che oggi sostengono Cuba hanno già rapporti difficili con gli Stati Uniti e almeno per ora non sembrano intenzionati ad andare oltre una diplomazia discreta e aiuti umanitari.
Laura D'Averio, nostra collaboratrice sulle questioni cubane, la popolazione cubana, lo dicevamo prima, intanto continua a soffrire del blocco energetico. Allora, Chiara Savi ha raggiunto a L'Avana il giornalista Roberto Livi. Sentiamo la sua testimonianza sulla situazione sull'isola.
Negli ultimi giorni è abbastanza dura, perché, come dire, due centrali importanti che hanno avuto dei guasti, però strategicamente fuori servizio perché non c'è carburante. La produzione di elettricità ha sfiorato il collasso, e blackout in casa mia di 20 ore. Adesso una di queste centrali è ritornata in linea e sembra un po' meglio. Per esempio adesso in casa mia c'è luce, però è tutto molto aleatorio, non c'è combustibile. Questo vale anche per una macchina, nel senso io ho una macchina che è ferma perché non si trova benzina, al mercato nero mi costa dagli 8 ai 10 dollari il litro.
Penurie energetiche, ma anche penurie alimentari. Su questo fronte che cosa puoi raccontarci?
Dal punto di vista alimentare, adesso ci sono varie di queste MIPINE, si chiamano microimprese, che sono in realtà negozietti che comprano, che hanno un po' di dollari dai parenti, comprano all'estero e non rivendono. E quindi per chi ha, come dire, valuta estera come me, la situazione è affrontabile. Ma per il cubano normale che vive nell'economia di Stato è un disastro. I prezzi sono al di fuori della portata del cubano normale. C'è per esempio un supermercato italiano in centro dell'Havana dove i prodotti si pagano più che in Italia, mentre qui lo stipendio medio sono 7.000 pesos, diciamo intorno ai 13 euro al mese. Quindi la situazione è estremamente difficile, c'è il caldo, ci sono molte zanzare perché la situazione igienica è disastrosa, insomma, così è.
Con la penuria energetica ci si butta su altre fonti. Leggevo del boom dei pannelli solari, è così?
Ti posso dire la mia esperienza personale. Io ho appena comprato 4 pannelli a $125 l'uno, più però i pannelli ci vogliono degli aggeggi per sistemarli, e in più ci vogliono i cavi, i switch, e poi ci vuole un accumulatore, quindi qua ci vogliono almeno $3.000. E c'è chi ha dei parenti fuori e che gli mandano dei soldi per comprare i pannelli, e quindi c'è una specie di accaparramento, appena arrivano c'è chi li compra e poi li rivende, facendoci un ricavo. Quindi la situazione è drammatica, ma è una situazione drammatica non perché è uno Stato fallito, ma perché è uno Stato strangolato. Che poi sia uno Stato inefficiente, questo è un altro discorso. Però la ragione prima è che c'è un blocco energetico.
La testimonianza del giornalista Roberto Livi, intervistato da Chiara Savi. La linea telefonica era un po' disturbata, ce ne scusiamo. D'altra parte eravamo in collegamento con L'Avana. Questo dimostra ulteriormente le difficoltà che sta vivendo l'isola. Ora torniamo in Ticino, più precisamente a Gordola, lo facciamo per parlare di cultura indipendente. L'avventura di Casa Azul potrebbe finire a settembre, in dubbio il rinnovo del contratto di utilizzo dello stabile che dopo decenni di abbandono ha ritrovato vita nel 2021 diventando un laboratorio d'arte e un punto d'incontro per la regione su iniziativa del Verzasca Photo Festival. Ci dice di più Stefano Lordi.
Il futuro di Casa Azul è incerto. E lo è fin dal 2021, quando il Verzasca Photo Festival ha scelto questo stabile di inizio Novecento, da anni in disuso, per ospitare mostre fotografiche. Da allora, tra rischio di vendite e rinnovi sempre in forse, non c'è mai stata una vera garanzia di continuità. Stabile e terreno appartengono infatti a un privato libero di vendere la proprietà. E l'attuale contratto d'affitto scade a fine settembre e potrebbe non essere rinnovato. Per questo la squadra di Casa Azul ha organizzato una giornata di dibattito sul tema, alla presenza di circa un centinaio di persone.
Casa Azul è uno spazio culturale attualmente attivo e aperto a tutte le discipline, però senza un contratto a lungo termine. Infatti il 30 di settembre il termine del contratto finisce. Già nel 2024 c'era stato l'ultimo termine del contratto e anche lì avremmo dovuto rinnovarlo. Al momento la casa non è tutelata e quindi è a rischio di demolizione.
Voi cos'è che vorreste per il futuro di Casa Azul? Cos'è che vi auspicate?
Ma innanzitutto che venga salvata, che possiamo sempre fare il nostro progetto culturale e che esista sempre.
Queste le preoccupazioni di Mattia Bisi, responsabile di Casa Azul. Preoccupazioni che però vanno anche oltre alla chiusura delle attività culturali e si concentrano sulla perdita di un edificio considerato storico, come ci dice Ludovica Mola, direttrice dell'Istituto Internazionale di Architettura di Lugano.
Quello che è molto particolare è che è proprio una casa che racconta una storia di migrazione, di passaggi, di varie culture che si sono intersecate, e quello che mi ha veramente colpito anche venendo qua oggi è vedere come questo gruppo di persone, questi ragazzi, hanno preso in mano questa villa, l'hanno trasformata, l'hanno occupata, l'hanno abitata, ma con un incredibile amore, con una grandissima cura, e facendo degli interventi puntuali proprio semplicemente di manutenzione, cura, rispetto di quello che esiste.
Una lotta, quella di Casa Azul, che nel 2024 ha portato alla raccolta di circa 3.000 firme per chiedere al municipio di tutelare e salvare lo stabile dalla vendita e dalla sua probabile demolizione e permettere così di dare al centro una prospettiva di lungo termine. Ma da parte dell'esecutivo comunale non è mai arrivata una risposta ufficiale. Sentiamo Bruno Storni, municipale di Gordola.
Purtroppo il municipio non ha mai reagito, diciamo, formalmente. Ci sono stati alcuni contatti, alcuni municipali che si sono incontrati con i promotori. Devo dire che comunque alcune settimane fa abbiamo deciso che il comune si impegnava a partecipare a una fondazione, anche finanziariamente, che poi acquisisca l'oggetto e lo gestisca. Chiaramente bisogna poi andare in consiglio comunale per ratificare questa decisione, che intanto è solo una decisione del municipio.
Quindi c'è il rischio che da settembre qua non ci sarà più nulla?
Il rischio c'è perché chiaramente entro settembre non ci sarà nessuna decisione, perché per fare una fondazione non basta un comune, no? Bisogna anche trovare tutti gli altri partner che mettono il capitale.
Un caso, quello di Casa Azul, che si inserisce in un contesto di iniziative indipendenti che faticano a vedere un futuro. Eppure il DEX nel 2024 ha riconosciuto la cultura indipendente inserendola nella strategia di politica culturale con l'obiettivo di sostenere queste realtà, concedendo anche spazi attualmente in disuso. Emerge dunque una simmetria tra la volontà cantonale e le realtà comunali. Sentiamo a proposito la direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio Guscetti.
Questo tema è stato affrontato dalle autorità politiche dopo rispetto a città della Svizzera tedesca o della Romandia. Quindi magari c'è ancora meno sensibilità rispetto alla tematica, anche se da parte di chi fa cultura indipendente è un tema molto sentito e anche una necessità. Ci sono anche normative che limitano l'utilizzo temporaneo di determinate strutture, quindi ci vuole anche una riflessione proprio a livello regolatorio. Anche questo è uno degli elementi che forse può spiegare perché si fa ancora così fatica a mettere a disposizione determinati spazi.
Un cambio culturale che probabilmente richiederà ancora del tempo, lo stesso che per ora gioca contro Casa Azul.
E su questo contributo di Stefano Lordi si chiude questa edizione di 6 di sera preparata con Veronica Alippi. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci porterà a Venezia, alla Biennale, dove un'artista ticinese espone al padiglione della più piccola nazione al mondo. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. A domani.